Dio nessuno l'ha mai visto. Ma bisogna dirlo sul serio, appunto, non così. Nessuno può vedere Dio. Chi è Dio? Proviamo a essere sinceri, no? E non saremmo più neanche uomini se noi vedessimo Dio. Non si può vedere Dio, diceva la Sacra Scrittura, senza smettere di essere uomini. Dio è il tutt'altro da noi, è proprio quello che è completamente diverso. Eppure, e sta qui tutto il paradosso nostro, vedere Dio è il nostro bisogno più profondo, no? Non lo possiamo vedere, eppure senza vederlo non possiamo esistere, non possiamo stare in piedi. Finché non vedremo Dio, il nostro cuore sarà inappagato e inquieto. Questo è il paradosso dell'anima umana. Il più altro è il più intimo, è quello che è più sotto, più dentro, che bisogna scoperchiare perché io mi rivedi a me stesso, appunto. Il nostro intimo sarà rivelato solo quando lo illuminerà l'altro. E l'altro sarà visto quando noi saremo rivelati a noi stessi. Questo è il mistero dell'uomo, appunto, no? Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. Qui incomincia tutta una cosa strana, appunto, no? Dunque un figlio misterioso, Dio ha un misterioso figlio che è interno a Dio, è presso Dio, un figlio che in Dio è come a casa sua, appunto. E lo conosce pienamente, perfettamente. Questo figlio misterioso che conosce perfettamente Dio, che sta presso Dio come a casa sua, è venuto a rivelarlo a noi uomini, rendendocelo familiare. Come si può dire? Umanizzandolo. Noi non sappiamo chi è Dio, ma se Dio incominciasse a fare l'uomo, potremmo in qualche maniera. Questo figlio è venuto a familiarizzare Dio a noi e a rendere noi in qualche modo familiari di Dio. Il misterioso figlio che è nel seno del Padre, che ha familiarizzato con noi, è stato uno di noi, che ha conversato con noi attraverso la sua umanità. Questo è il nostro Gesù. È tutto qui, come si dice, lo stupore cristiano. No, come si dovrebbe correre in giro, ma pensa che ho incontrato un uomo che mi dice chi è Dio, che mi fa vedere com'è Dio, me lo fa vedere in maniera umana, hai capito? Me lo fa capire, se è possibile, appunto. Ma vedremo che per essere possibile io devo rinascere, devo strapparmi di dosso la pelle vecchia, devo morire, risorgere, tutti i temi che sappiamo. Ma intanto questa iniziativa di Dio è assolutamente da contemplare, da fissare, perché da lì parte tutto poi. Il nostro Gesù, che ha lavorato con mani d'uomo, che ha guardato con occhi umani, che ha baciato con labbra umane, che ha amato con un cuore umano, appunto, l'uomo singolare, certo, perché nessuno come lui ha avuto le mani, gli occhi, il cuore, le viscere, Ma quest'uomo di cui parliamo e facciamo memoria continuamente, di cui conosciamo i gesti e le parole, per questo ci troviamo, no? Continuare a raccontare che cosa ha detto Gesù, continuare a dire cosa ha fatto Gesù. Lui ci ha rivelato il mistero di Dio. Lui ci ha, dice il testo di Giovanni, ci ha raccontato Dio. Avete presente quella scena del discepolo che sta sul petto di Gesù quasi a carpire il segreto? La sera prima di morire Giovanni sta sul petto di Gesù per fare l'esegesi di Gesù, per cavargli il testamento. Ma questo è quello che fa il figlio è lì con l'orecchio sul petto del padre e poi si rivolge a noi. Guardate l'icona di Rubliev. E lì appunto, e poi offre la coppa in quel caso, no? Il vitello dell'alleanza, l'Eucaristia, tutti i temi. Allora il nostro Gesù ci ha raccontato Dio e il racconto è stupefacente, perché appunto è stupefacente in quanto il mistero di cui lui parla riguarda proprio noi, è per noi, cioè non è che siamo lì a assistere a una prestazione divina di qualcuno che apri certo la bocca, resti lì. No, ma quello esce dalla scena e dice, per te, sei te, punto. Una notizia così bella, che noi non siamo capaci di credere. Avete sentito il prologo come insiste? È venuta alla luce tra i suoi, non l'hanno capito, non lo capiranno mai per alcuni versi. No, ma noi siamo i testimoni appunto del fatto che non si capisce questa roba qui. E la notizia è che noi, e con noi tutto ciò che esiste, c'è il prologo, veniamo da Dio. Siamo stati concepiti, pensati, voluti, amati da Dio. E la nostra vita così fragile, così incerta, così rubata, così da buttar via, così indegna, ci mettiamo tutta la vita a crederci degni di essere amati da noi anzitutto, questa è la vera difficoltà di credere appunto, il volersi bene, questa è la cosa più difficile, no? Come fa il papà e la mamma per un figlio se non è sciocco il papà e la mamma? Non è che pretende che il figlio ami lui, pretende che il figlio ami se stesso. No, questo vuol dire che il compito è riuscito, ma succede così anche per noi appunto. La nostra vita così fragile e incerta è proprio invece una vita vera, vera, perché la nostra vita è abitata dalla verità, la luce di cui si dice. E la verità cos'è? Se non un amore che è la ragione ultima di tutto e non si lascia smentire e sconfiggere da niente. Questa è la verità della nostra vita, che essa è aggrappata a qualcosa di invincibile appunto, che è l'amore di Dio per me. Ed ecco come accade il mistero, ecco come si svolge questo piano, no? In principio, da subito e da sempre, Dio non è solitario, questa è la prima grande sorpresa, è la prima, come si può dire, sorprendente rivelazione di Dio che ci fa Gesù. Dopo noi ci impegniamo, ci spacchiamo la testa, ma appunto quando vai da Gesù, come mai si rivolge sempre al Padre? E come mai lui se ne va e promette lo Spirito? E come mai poi ci pensi su dei secoli e dici loro erano in tre? No, Dio appunto non è solitario. Non è Dio se non in quanto concepisce una parola. Ditemi voi, uno è stupido o se parla si rivolge a qualcuno, no? Dire che Dio è parola vuol dire che Dio non è capace di stare quieto in se stesso. Ha bisogno di uscire, capito? Che è il figlio poi, che gli permette di donarsi e di riceversi in cambio. Traduciamo alla nostra maniera, evidentemente, ma Dio brama l'incontro, brucia d'amore, la sua vita è relazione, all'origine, in principio, c'è la relazione, Dio è relazione, appunto, in cui Dio mette se stesso e riceve se stesso. La vita è uno scambio d'amore, che poi, appunto, noi chiameremo Padre, Figlio, Spirito Santo, come già la Sapienza aveva suggerito del resto, no? E questa, perché finora appunto guardi cosa succede dentro il vetro della divinità, appunto. Solo che l'acqua che è dentro l'acquario esce, ti tira dentro, ti fa diventare un pesce, no? Cioè questa effusione di Dio, questa uscita di sé incontro all'altro, questa voglia di parlare e di amare di Dio, fuoriesce, sovrabbonda. Immagina, pensa, è disposta ad amare un'infinità di altri, di creature, di figli. E fin da principio pensa agli uomini. Questa è la seconda incredibile sorpresa. Come se i tre in qualche maniera, ma mi lasciate dire queste cose qui, no, ma noi non abbiamo un altro mezzo di dire, come se i tre in qualche maniera non si bastassero, pensassero fino a tanti altri, ma non ad altri, a noi, proprio a noi. Dio pensa fin da principio agli uomini. La parola fin da principio immagina gli uomini, sente gli uomini, è fatta per diventare umana, per incarnarsi. Perché la parola di Dio, il Figlio, è misteriosamente, fin da principio, Gesù. E Gesù ha occhi, ha orecchi, ha budella, ha mani, ha sofferenza, ha amore, ha speranza, ha paura. È uomo, appunto. Il Verbo eterno ha da sempre i tratti di Gesù e quindi la capacità e il desiderio di conversare con gli uomini, di compatire con gli uomini. Ricordatevi che noi abbiamo un eterno sacerdote che sa compatire perché è fatto di carne anche lui. E di qui l'opera. Di qui l'opera, cioè è come se Dio avesse incorporato da sempre l'uomo, avesse lo schema umano nel suo schema di essere, di qui l'opera, quello che noi diciamo creazione, storia, storia della salvezza, incarnazione appunto, la grande opera di Dio, l'opera di creazione per la quale Dio è così grande da sapersi fare piccolo, la creazione è questo, no? Dio si ritrae in qualche modo per far posto all'uomo, si fa impotente per rispettare la libertà di questo suo fragile e prezioso figlio, perché poi l'altro che crea è libero e gliene fa di robe, e le fa liberamente appunto, no? Si abbassa e si umilia per accompagnarlo, per vivere con lui, per sostenere la sua libertà, perché la sua libertà sia piena di fiducia appunto. E poi l'intricatissima storia umana e l'istancabile conversazione di Dio con l'uomo. Diventiamo matti noi a capire un pezzo di storia, un pezzo di epoca. Pensate Dio che tutte le volte, tutti questi problemi che abbiamo adesso dell'ambiente, dell'ordine mondiale, del terrorismo, dei paesi poveri, dell'economia, pensate che Dio non li conosca, non li segua, non ci soffra, non stia studiando con noi come risolvere queste cose qui. Questo è Dio. Questo vuol dire che Dio parla. E poi appunto l'evento incredibile del dono di sé nella forma umana. Il dono di sé è il dramma del figlio rifiutato che testimonia fino alla fine a favore degli uomini la fedeltà all'opera di Dio. Queste sono le tappe di quest'opera di Dio, che tra l'altro sappiamo bene è tutta ancora in fieri, aspetta che il Signore ritorni, e quindi si concluderà quando tornerà il Signore a raccogliere gli uomini nella sua casa, no? Il senso di tutta quest'opera, il prologo appunto lo fa capire chiaramente, rileggetelo, poi vedrete questi passaggi chiari, no? Tutta quest'opera in realtà, il perché Dio ha creato, perché Dio si è incarnato, perché si è fatto uomo, il perché appunto, il perché siamo noi, è questa la cosa. Cioè non è a dire Dio ha fatto una bella impresa, ci è capitato di incontrarlo, ci ha tirato su, no, l'ha fatto tutto per noi appunto. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Questo è il culmine di questo canto del Verbo, no? Ecco il culmine del racconto, della rivelazione, del mistero appunto, della narrazione che il Figlio è venuto a farci in maniera umana di Dio. La salvezza dell'uomo. Cioè Dio impegna tutto se stesso, la sua opera, per strappare l'uomo dalla solitudine, dalla paura, dalla morte, e renderlo figlio, libero, cioè capace di accettare il dono, di diventare come lui. Appunto. Per dirla con una frase che i cristiani per secoli e secoli si sono ripetuti, il Verbo si fa uomo, perché l'uomo diventi figlio, Dio si è fatto uomo, perché l'uomo diventi Dio. Questo è il senso profondo dell'incarnazione e di tutto il piano di Dio, da prendere appunto nel realismo dell'incarnazione e nel realismo della salvezza. Dio si è veramente fatto uomo. Ah, di qui non insisteremo mai, perché secondo me questo noi non lo pensiamo, non lo crediamo, non lo celebriamo. Il cattolicesimo non è fondato qui, mi pare. Il cattolicesimo, dico, di fatto, il nostro, certo, non quello dogmatico, quello è vero. Dico, quello vissuto. Cioè, l'idea profonda per la quale Dio si rivela in umanità, questo vuol dire che Dio si è fatto veramente uomo. E che la via di Dio è l'uomo. Noi continuiamo a giochicchiare con una nostra idea di Dio come altro, ma che è proiezione. Ben venga in qualche maniera l'ateismo a tirarci via le proiezioni di Dio, no? Se così non fosse, l'incarnazione di Dio sarebbe una specie di passeggiata di Dio sulla terra. Come vediamo in molte mitologie pagane, no? Dove gli dèi vanno a spasso per il mondo, fanno anche delle stupidate, tra l'altro, come Giove, no? Sotto vari travestimenti. O, per stare più dignitosamente, se così non fosse, dovremmo dire che Dio ha preso in prestito il nostro abito umano per farsi vedere, per comparire, predicare un nobile ideale morale, dopodiché è risalito in cielo, da dove ci sorveglia come ci comportiamo, se facciamo bene ci premia, se facciamo male ci punisce. Siamo in piena mitologia, appunto, in piena mitologia. E io mi chiedo se noi non viviamo in piena mitologia, continuando a tenere separato in Cristo Dio e l'uomo, con dei vantaggi che sono quelli che si vedono. Cioè che tenendo Dio separato dall'uomo, a Dio si dà qualcosa ogni tanto e l'uomo si fa i cavoli suoi. Questo è il vantaggio dell'eresia, del taglio, della separazione, appunto. Questo è il senso delle eresie classiche, ma anche della nostra. Cioè degli atteggiamenti che negano che Dio si sia fatto veramente l'uomo o che l'uomo Gesù sia veramente Dio. E quindi prima si fanno un'idea di Dio, un'idea umana perciò, poi la applicano a Gesù. Questi sono i religiosi più furbi e più diffusi anche, perché è chiaro che se prendi come misura l'umanità di Gesù, la tua umanità è incastrata, è misurata, appunto. Non può più farsi l'idea che Dio viene a tappare i buchi quando serve. Cioè si riconosce Dio in una maniera di essere uomo, stop. Questo lo sappiamo, come nasce questo gioco della religione. Nasce da una spontaneità, è spontaneo per l'uomo considerare Dio come l'onnipotente. E si capisce anche perché poi l'uomo adulto abbia rifiutato questa idea di Dio. Perché funziona soprattutto in popoli poveri, in popoli bambini, in persone deboli, no? L'idea che Dio è grande, onnipotente. Di fronte alla fragilità e alla pericolosità della vita, gli uomini cercano spontaneamente una potenza divina che li protegga. Ma l'idea di potenza, si sa, quando hai di sopra uno potente, è ambigua, a seconda che ha la luna giusta o la luna sbagliata, a seconda che è buono o cattivo, ti può far bene ma anche male. Allora bisogna tenerselo buono. Bisogna farsela amica questa potenza offrendo preghiere e sacrifici. Questo è lo schema religioso di base. Le religioni sacrali sono così. E difatti si compie un passo in avanti quando, pensate per esempio all'interno della religione giudaica, il passaggio profetico. Quando si riconosce che il modo di conoscere Dio e di tenerselo buono non è appunto tenerselo buono con offerte, sacrifici, celebrazioni, ma praticando la giustizia e l'amore del prossimo. È il tema profetico. Ma al culmine di questa rivelazione cristiana, appunto, al culmine di questa rivelazione profetica, Gesù viene a rivelare un volto singolare, unico di Gesù, che noi diciamo il Dio d'amore, ma di quell'amore, del suo amore, appunto, il Dio di Gesù, il Dio la cui natura profonda è di essere quell'amore, di un Dio cioè che ama l'uomo. E questa rivelazione cristiana, singolare, unica appunto, provoca tutto un ribaltamento della religione, del volto di Dio. Dopo i cristiani invece si intruppano dietro a Gesù, ma continuano con la loro religione, capito? Quella di sempre. Perché Gesù ci dà un volto straordinario di Dio, la cui onnipotenza è ben strana per le nostre idee spontanee su Dio. Il Dio di Gesù è onnipotente, certo, ma non come pensi te. La sua potenza l'ha messa in una certa direzione, quella di Gesù appunto. È onnipotenza, ma onnipotenza dell'amore. È l'amore che è onnipotente. Non c'è un Dio onnipotente che poi è anche amore. Non so, la differenza mi sembra grossa. C'è una bella differenza tra un essere onnipotente che ci ama e un amore che è un mistero di onnipotenza, che non capisci perché va oltre a tutto ciò che tu puoi pensare, appunto. Ma nella logica dell'amore, appunto. È mistero d'amore, non mistero perché dice non so chi è e potrebbe anche punirmi e però lui poi anche mi perdona. Certo, noi possiamo affermare del Dio di Gesù gli attributi tipici di Dio, che Dio è onnipotente, sapiente, è buono, è bravo, è il più bravo di tutti. Puoi fare l'azzino che suo papà e suo nonno sono i più grandi di tutti, no? Ma sono gli attributi dell'amore. L'amore non è un attributo tra gli altri di Dio, ma gli attributi sono gli attributi dell'amore. Nel Dio di Gesù si rivela il mistero dell'amore, un amore che va fino all'estremo. Il mistero di questo amore che si rivela nell'incarnazione del Verbo, questo viaggio di Dio verso l'uomo nella povertà. Noi dobbiamo imparare, quando una persona ama un'altra persona, si fa povera, dice, tu sei tutto per me, fa così Dio con noi, è questa la potenza di Dio, di rendersi povero rispetto all'uomo, di rendersi dipendente dell'uomo, voglio dipendere tutto da te, così fa Dio con noi, dipende tutto da me. Nell'umiltà di Dio mi metto tutto a tuo servizio. E questa è la rivelazione sconvolgente di Dio in Gesù Cristo. Si direbbe un Dio inarrestabile nella passione di fare l'uomo, di diventare uomo. Perché è inarrestabile il suo desiderio di rendere l'uomo figlio. E appunto bisogna andare avanti a questa radicalità dell'incarnazione, questa via umana di Dio. Corrisponde la radicalità, la serietà dell'umanità dell'uomo, il realismo della richiesta fatta all'uomo. L'uomo è chiamato a diventare veramente figlio di Dio. Ma come? Umanizzandosi. Che altro può fare l'uomo? Ditemi. Perché continuiamo a cercare la santità appunto nei miracoli? Ma i miracoli appunto cerchiamoli, ma i miracoli dell'amore appunto, dell'umanità. Un'umanità più umana dell'umano che solitamente pratichiamo noi, questo è il santo. Non perché ha virtù soprannaturali, perché fa il giocoliere della realtà. Questo non è cristianesimo. È come se il realismo dell'incarnazione, che ci rivela come Dio si addestra a fare l'uomo, comportasse di rovescio l'addestramento umano a fare Dio, appunto, ma facendo l'uomo. L'uomo è chiamato a diventare come Dio e quindi a lasciar nascere in sé la divinità che si rivela nell'umanità del nostro Signore Gesù. L'umanità è apparsa, l'umanità del nostro Dio. E quindi a far nascere l'umanità vera che cerca di nascere in ogni uomo. Si potrebbe anche dire, ma ci vorrebbe tempo per dire queste cose qui. Provate a pensare seriamente, dove avviene la divinizzazione? Rinascono i capelli, i denti, si diventa più belli, non si invecchia, si supera la malattia. È questo l'essere divinizzati? Non mi pare. Vuol dire ricevere una superpotenza, un'integrazione a quello che ci manca. Io non vedo niente di simile. Cosa vuol dire essere divinizzati? Cosa fa la grazia? Dai, tirale fuori queste parole qui una volta. La grazia santificante, cosa fa? La nostra divinizzazione passa attraverso la nostra umanizzazione. Non c'è altro. Se diventi più buono, se diventi più tenero, se diventi più giusto, se diventi più paziente, se diventi più umano, se diventi più divino, appunto. Come Dio ti vuole, come Dio t'ha pensato, come Dio dà tutto perché tu diventi. È nelle nostre decisioni, pensate anche qui in concreto, dov'è che ci si umanizza? Scrivendo un discorso? Sì, può servire, certo. Ma ci si umanizza laddove si decide. Certo, le grandi decisioni, ma anche le piccole. L'umanizzazione in realtà consiste nell'atto di libertà concreto, ma quello concreto, dal mangiare al vestire, all'usare i soldi, al muoversi, questo è il luogo della divinizzazione, non ce n'è un altro. In ciò che rende umana la nostra vita. E appunto, se potesse fare il discorso, si vedrebbe che anche qui tutto ciò che rende umano, tutto ciò che decidendomi mi rende umano, comporta sempre un morire, un risorgere, un far nascere del nuovo, una Pasqua, una struttura pasquale alla libertà, la decisione dell'uomo, apposta perché il Verbo è il crocifisso, è la Pasqua. E perché Dio, se vuol divinizzare delle creature che vengono dalla terra, le deve trasformare, devono morire e risorgere. Cristo divinizza ciò che noi umanizziamo. Non può farci niente Dio se non lo facciamo passare. Cristo divinizza ciò che noi umanizziamo. E quindi il luogo del mistero dell'incarnazione dell'amore è il cuore della libertà, le piccole, quotidiane, reali decisioni con le quali diventiamo uomini, con le quali passiamo nella Pasqua di una nuova nascita, ogni nostra piccola o grande decisione nella quale decidiamo di Cristo. Chi dite che io sia? Tu pensi di rispondere come? Facendo il corso di catechismo. Tu rispondi tutte le volte che decidi la tua maniera di essere uomo. Questo è il mistero del Natale. Ogni nostra piccola decisione nella quale decidiamo Cristo racchiude il mistero del Natale. E solo nella decisione nella quale decidiamo della nostra umanità, decidiamo chi è Dio per noi, chi dite che io sia, voi chi dite che io sia. Non potete dire chi io sono senza dire chi siete voi. Chi volete essere voi, appunto. Volete essere figlio. Vuoi essere figlio? Lo so, adesso si va a casa e ci si arrabbia e si sbatte in faccia alla persona che è vicino, la rabbia. Non sei stato figlio di Dio, capito? Dio si è fatto uomo, tutte quelle storielle che hai cantato, recitato, poi le decidi lì. Vabbè, ho detto molto male queste robe qua. Questo mistero decisivo che il Natale ci fa celebrare e che mi pare evidente, no? Anche solo detto così male, mi pare evidente che sta roba rischia di restare sepolta sotto il folklore pagano e anche religioso delle feste. le feste e il loro sapore dolce, fatuo, scompaiono. Ma non bisogna neanche insistere troppo, perché la fatuità ce l'abbiamo talmente nella saliva che già partiamo a far festa sapendo che è fatuo. Quindi non bisogna insistere troppo, bisogna invece incoraggiare a dire troviamo sapore, anche alle feste appunto, no? Le feste scompaiono, ma il loro mistero, quello che riguarda la decisione di Dio di diventare uomo o di salvare l'uomo, e l'appello rivolto a noi di fare l'uomo per diventare come Dio, quello resta. Quello, neanche distraendoci come cerchiamo di fare, ce lo strappiamo di dosso, anzi deciderà alla fine se noi vorremo alla fine veramente nascere.